L'idea sottostante è che avendo invitato studiosi provenienti da varie parti del mondo, quindi di varie culture confessionali e religiose, appunto ortodossi, protestanti, ebrei e musulmani, e anche di altri ambienti scientifici che si sottraggono a una specifica collocazione religiosa, si avrà l'apporto significativo sulle metodologie applicate, diciamo, le intenzioni che in qualche modo si colgono le varie storiografie a confronto, in vista appunto di un dialogo scientifico che giove allo studio della storia per farne appunto la storia un luogo di incontro multiculturale. E questo qui ha un senso poi particolare proprio per l'Europa, che è un luogo in via di definizione e di formazione e dove il confronto di studiosi di varie nazioni possono appunto dare un contributo valido all'approfondimento dei vari temi che sono presentati.
Che posto e quale importanza ha la facoltà di storia e dei beni culturali della Chiesa in seno all'Università Gregoriana e perché storia della Chiesa e beni culturali della Chiesa?
Ma la facoltà è una delle quattro facoltà cardine della Gregoriana, insieme alla teologia, al diritto canonico, alla filosofia. E lo studio della storia è di fondamentale importanza nella riflessione della Chiesa e quindi lo ha anche per la Gregoriana, che fin dalle sue origini nel Collegio Romano si pone nel cuore della Chiesa. E nella visione cristiana delle cose la storia non è semplicemente un succedersi di fatti, ma è il luogo in cui Dio agisce a favore dell'uomo per condurre alla salvezza definitiva, e questo è nell'incarnazione trova il suo apice. Quindi la storia della Chiesa, che si svolge all'interno della storia dell'umanità, è come il sacramento, diciamo, della presenza di Dio nella storia dell'umanità, che è attratta verso il compimento finale appunto in Cristo. E questa è la visione della storia cristiana, insomma, che Cristo, liberando l'uomo dal peccato, conduce la storia non verso il fallimento. E Dio si rende presente non solo attraverso gli avvenimenti, ma anche attraverso quell'elevata attività umana che è l'arte in tutte le sue espressioni. Ma l'arte si intreccia con la storia dell'umanità e con la storia della Chiesa, di cui appunto il legame tra arte e storia. Ma poi i beni culturali non sono soltanto l'arte, ma sono anche tutti i documenti storici appunto su cui si ricostruisce la storia, e di qui quindi lo stretto legame tra storia della Chiesa e beni culturali della Chiesa, che formano un'unica facoltà.
Poco più di un mese fa Benedetto XVI, parlando al Pontificio Comitato di Scienze Storiche, ha detto che oggi non si tratta più solo di affrontare una storiografia ostile al cristianesimo e alla Chiesa, ma è la storiografia stessa ad essere in crisi a causa del relativismo imperante. Come si pone il vostro congresso rispetto a questa affermazione?
Direi che quando lo studio della storia è sotto il dominio di ideologia, è chiaro che si perde la possibilità di avvicinarsi il più possibile alla valutazione oggettiva dei fatti storici, e quindi la verità storica è relativizzata, anzi strumentalizzata. E il congresso, proprio attraverso il confronto tra storici di diverse provenienze culturali e religiose, oppure anche di storici che non sono legati, diciamo, a una religione, vuole appoggiare lo sforzo di una valutazione la più oggettiva possibile dei fatti storici. E si tratta di un problema metodologico e di onestà intellettuale, e il congresso vuole contribuire a questa onestà intellettuale attraverso il confronto.
Il Papa ha messo anche in risalto la perdita della memoria, spesso fomentata dagli stessi testi di storia utilizzati dai giovani, che privilegiano certi temi di matrice illuministica, ignorando spesso l'importanza della cultura cristiana attraverso i secoli. Cosa ne pensa?
Ma questa qui riguarda appunto una questione molto vasta e, diciamo, importantissima, cioè nel senso che se l'Europa vuole negare, e parlo dell'Europa soltanto, le sue radici culturali cristiane, non ha futuro, sia perché una qualsiasi realtà umana, individuale o collettiva, che non può più guardare indietro, non può neanche proiettarsi nel futuro, perché è senza identità. E anche perché, appunto, questo qui lo rimetterebbe il futuro stesso dell'Europa, perché perderebbe come punto di riferimento quel bagaglio di valori che pur in tante travagliate, tragiche vicende hanno dato la forza all'Europa di guardare avanti e di ricostruire ciò che la follia umana aveva distrutto. Se distruggiamo anche questi valori, e che futuro c'è?